occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cinque minuti dopo le otto, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati ancora una volta. Demone del tardi, giovedì 23 aprile, Italia, mondo, insomma tutto quanto. Allora, siamo sempre fermi qua in attesa di ripartire e intanto, mentre siamo fermi, continuiamo a ripeterci com'è cambiato il mondo e ogni giorno registriamo un cambiamento, ogni giorno c'è una sorpresa. Pensate per esempio al petrolio, fino a ieri era roba da emiri e da oligarchi, adesso invece il barile di greggio è diventato un prodotto da discount, costa meno delle pile dell'IKEA. Prima veniva scambiato sulle più importanti piazze internazionali e adesso lo vendono da Tiger. Di più, l'altro giorno l'avrete letto, lo regalavano a chi se lo andava a prendere, come i pensili del tinello della zia quando telefoni a Passatel. Sì, ciao, sono Marco, chiamo dal Qatar, volevo regalare un barile di petrolio a chi se lo viene a prendere. E poi, come sempre, non viene a prenderselo nessuno, il pensile della zia e nemmeno il petrolio. Pazzesco, pazzesco, eh? Fino a ieri vivevamo in un mondo dove il petrolio era la risorsa più importante e adesso viviamo in un mondo in cui l'oro nero è diventato il lievito. Esatto, proprio lui. Perché nella clausura del lockdown, come sapete, l'importante è panificare. C'è in giro gente disposta a tutto pur di averlo. Una volta si facevano le guerre per il petrolio e adesso potrebbero scoppiare per il lievito. Se le cose restano così, invece di invadere l'Iraq, gli Stati Uniti cominceranno a invadere le panetterie. Che cambiamento assurdo. E poveri emiri, con il prezzo del petrolio che resta sotto zero, rischiano di dover chiedere il reddito di cittadinanza. Da Riyadh a Dubai sono già tutti lì che stanno preparando l'ISEE e anche Bob Geldof sembra sia già stato allertato ed è pronto con Do They Know It's Greggio se le cose dovessero precipitare. Vabbè, se non altro, dai, per noi potrebbe esserci perlomeno un vantaggio, potrebbe scendere il prezzo della benzina. Però che sfiga, proprio adesso che Salvini stava per togliere le accise. Ah, questa sì che è proprio una beffa. Salvini, che col Covid è cambiato pure lui, l'avete visto, no? Ha dovuto mettere gli occhiali, non trovava più i 49 milioni di euro. Vedi, a volte la miopia, ma no, e che voleva assomigliare maggiormente a un intellettuale. Salvini che ieri ha lanciato un piano di ricostruzione nazionale e poi ha fatto il punto sugli italiani e la liberazione. Ha detto: cantare meno bella ciao e cominciare a lavorare di più. E poi ha cominciato a cantare bella ciao, perché l'alternativa per lui è francamente impraticabile. Piuttosto meglio bella ciao. Non così invece per Libero, che oggi propone un editoriale di prima pagina scritto con l'aratro che traccia il solco nella storia. Editoriale intitolato 25 aprile, un bidone pieno di nulla. Ho controllato se poi nelle pagine di Esteri ci fossero notizie sui colloqui di Ciano col Führer, ma non ho trovato niente, però ho sfogliato in fretta e poi controllo. Intanto, prima di Salvini e di Libero, nel weekend si era espresso La Russa, esponente di una patologia pregressa alla democrazia, che aveva proposto di trasformare il 25 aprile nella giornata delle vittime del virus. Il virus. Volendo il fascismo possiamo chiamarlo anche così, però continuo a preferire fascismo, che suona meglio. Alla fine si è pure aggiunta, guarda te, anche Alessandra Mussolini, che ormai si risveglia dal letargo una volta all'anno e sempre in corrispondenza del 25 aprile. Ecco, se proprio bisogna trovare una buona ragione per cancellare il 25 aprile è proprio per lasciare in letargo la Mussolini. Altre proprio non ne vedo, ma non le vedo proprio. Va bene, che altro? Ah beh, si continua a lavorare alacremente alla definizione della fase 2. Oggi sui giornali è tutta un'indiscrezione sulle riaperture, sulle regole delle riaperture, e come sapete resteranno chiuse ancora le discoteche. Immagino che lì fuori all'ascolto sia tutto pieno di gente che prima del lockdown non faceva altro che andare in discoteca, ma attenzione, scrive oggi Repubblica, niente discoteche, ma restano i buttafuori, che però verranno spostati sugli autobus. Eccolo qua, un altro grande cambio di paradigma: i buttafuori sugli autobus. E buttafuori sugli autobus a questo punto fanno tanto discoteca, e quindi magari i VIP che vogliono tornare a respirare aria di movida correranno ad affollare i mezzi pubblici. Magari capiterà di trovare Bobo Vieri nel privé della 91, Belen che balla sul 12. Pensate che storia, pensate che cambiamento. Vedremo. Vedremo. Per il resto, che altro? Ah beh, sul fronte scientifico abbiamo scoperto, per esempio, che il virus muore a 90 gradi. Quindi, come suggerisce il mio amico Giuseppe, è sempre più plausibile che sia stato messo in giro dalla lobby della vaporella. O loro, o la lobby della mucchina, o quella del plexiglass. Una delle tre proprio non si scappa. Anche perché dopo una breve parentesi in cui sembrava che gli italiani fossero tornati a fidarsi della scienza, ora sta tornando sovrano il complottismo. Ma di questo, se riusciamo, parliamo poi dopo. Intanto, oggi i giornali della destra sono tutti in trincea e sferrano l'attacco in difesa della Lombardia. Vediamo un po' le prime pagine. Di Libero già abbiamo detto a proposito dell'editoriale, ma il titolone è: tornano i processi di piazza, incapace di arginare il virus, la sinistra vuole cavarsela portando in tribunale la regione Lombardia. E a contraltare della Lombardia, che è accusata ingiustamente, che cosa mette Libero? Zingaretti, l'uomo che ha distrutto la sanità del Lazio, storia vergognosa, argomento ripreso dalla prima pagina della Verità. Zingaretti preso con le mani nel sacco, in taglio alto. E chiosa infine il giornale: la Lombardia smaschera le bugie di governo e sinistra, attacco al nord. Vale la pena, visto che ci siamo, di segnalare anche nonni agli arresti, mafiosi liberi, con cui titola la Verità. Oppure, per esempio, sempre dalla prima pagina della Verità, l'intervista a Giovanni Lindo Ferretti, che tuona contro la decisione di chiudere le chiese prima che chiudessero i bar. Da CCCP fedeli alla linea a il grande magico mondo di Adinolfi, questa è la malinconica parabola ancora una volta ripetuta di Giovanni Lindo Ferretti. La Verità ci regala anche un pezzo meraviglioso a pagina 13, perché sta tornando il tema dei migranti, e dopo se riusciamo recuperiamo anche quello. Navi con comfort per migranti in quarantena. Un bando del governo mira a rimediare imbarcazioni per i clandestini arrivati in Italia. Tra i vari parametri richiesti: cibo etnico, wifi, regolamento nella loro lingua e camere rigorosamente singole. Mettete a confronto tutto questo con Bobo Vieri, che sarà costretto ad andare sulla 91 per respirare l'atmosfera delle discoteche, e fate un po' due conti, vedete voi. Allora, però ripartiamo proprio appunto dalla trincea scatenata dei giornali della destra. Ripartiamo da quello che scrive per esempio il giornale: la Lombardia smaschera le bugie di governo e sinistra. E allora andiamo a vedere l'argomento invece trattato per esempio sulle pagine del Manifesto, il Manifesto che oggi titola: fuori fase, il caos della fase 1 non ha insegnato niente, la rivolta dei medici di base lombardi contro la fase 2 varata da Fontana. E sì, perché sarà pure una questione politica, come scrivono i giornali della destra, ma poi sono i medici i primi ad andare all'attacco. E allora vediamo, a pagina 4 ne scrive il nostro Roberto Maggioni: Lombardia, in Lombardia la fase 2 rischia di diventare una nuova fase 1. È l'allarme lanciato dai medici di base lombardi, che criticano il piano votato lunedì pomeriggio dalla maggioranza. Dobbiamo rilevare l'assoluta inconsistenza dei contenuti del documento sulla fase 2, dice Paola Pedrini, la segretaria lombarda della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Per i medici la proposta di Attilio Fontana e Giulio Gallera ripropone esattamente quanto fatto in questi 60 giorni, non affrontando le criticità emerse. D'altra parte non ne avevano sbagliata una, d'altra parte, come ha ricordato Fontana, non ha nulla da rimproverarsi e rifarebbe tutto quanto esattamente come prima. Infatti, dicono i medici, viene fatto e viene riproposto tutto quanto esattamente come prima. Il piano votato dalla maggioranza di centrodestra, scrive ancora Roberto Maggioni, potrebbe addirittura imbavagliare i medici legandoli ancora di più alla politica. Questa è la denuncia che arriva dalla Federazione dei Medici di Medicina Generale. Non si affrontano, dicono, le criticità che abbiamo rilevato fino ad ora, come il potenziamento dei servizi di prevenzione e igiene per permettere un'adeguata presa in carico dei pazienti positivi o sospetti Covid, l'isolamento adeguato e un'indagine epidemiologica di identificazione dei contatti stretti nei 14 giorni precedenti la comparsa dei sintomi, tutte cose non avvenute nella fase 1. Quindi, dice la segretaria della Federazione dei Medici Lombardi, se non si affrontano questi problemi, la fase 2 rischia di diventare una nuova fase 1. C'è poi una questione politica legata all'autonomia dei medici di famiglia. Rischiamo, dicono, di essere assoggettati ancora di più alla politica, perché nell'incipit del documento è scritta l'intenzione di voler far diventare i medici di famiglia e i pediatri dipendenti del sistema e i pediatri tutti dipendenti del sistema regionale. Ma noi siamo liberi professionisti convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, una frase che si augurano scritta male, ma che sta aumentando confusione nella categoria. Dal Manifesto al Corriere della Sera, che è oggi in prima pagina torna appunto sulle responsabilità del disastro consumatosi all'interno delle RSA lombarde. I parenti possono entrare, tutti gli errori sugli anziani, ecco le direttive emanate nel pieno dei contagi nelle case di riposo. Sono due pagine dedicate all'argomento, pagina 14 e pagina 15, a firma Armando Di Landro, Simona Ravizza e Gianni Santucci. Vediamo un po'. 20 giorni di visite dei parenti mentre l'epidemia dilaga, incontri senza mascherine, moltiplicatori del contagio e poi ambulatori aperti, sempre senza protezione. Infine, i tamponi sospesi dal 10 marzo, quando febbri e polmoniti ormai devastano gli anziani. Il Covid-19 dilaga nelle case di riposo, mentre le autorità ragionano sul rafforzamento delle terapie intensive degli ospedali e sulle chiusure di scuole, bar, negozi, senza occuparsi di blindare i luoghi più a rischio. l'obiettivo torna sulle RSA solamente quando diventano dei cimiteri. Per proteggere gli anziani andava alzato un muro di protezione intorno alle case di riposo e andava fatto subito, perché quasi tutto è accaduto nelle prime due settimane. Dopo c'è stato solo da contare le salme. Nei giorni più neri è passata l'idea che gli anziani fossero la parte della popolazione da sacrificare. C'è stata una passiva accettazione che dovesse andare così. È stato un disastro umano e sociale di proporzioni abnormi che ci segnerà per sempre. È questo che dice un primario citato appunto dai giornalisti del Corriere della Sera. E abnormi sono i numeri, dicono, e intanto andiamo a vedere più nel dettaglio, per esempio, la questione del blocco delle visite. Gli anziani ricoverati nell'RSA possono ricevere il contagio solo dall'esterno, dunque o i parenti non entrano o entrano con le protezioni. Non accadrà nessuna delle due cose. In una mail del 23 febbraio, tre giorni dopo Codogno, che arriva dalla regione Lombardia, alla RSA viene spiegato che può entrare un solo parente per ogni anziano, ma è una limitazione efficace per megastrutture milanesi come Trivulzio e Dognocchi, con quasi 1000 anziani ricoverati. Significa che ogni giorno almeno 1000 parenti entrano nella struttura, aiutano gli anziani a mangiare, cambiarsi, muoversi, contatti insomma ultra ravvicinati. Se un parente è positivo, l'infezione è quasi certa. Il 27 febbraio, altra direttiva: prima dell'accesso del visitatore, gli operatori dovranno chiedere conferma dell'assenza di febbre e o sintomi respiratori. Nella maggior parte delle strutture, secondo decine di testimonianze, il filtro non avviene. Le limitazioni vengono estese a tutta Italia con il blocco delle visite stabilito dal DPCM dell'8 marzo, ma con deroga per i casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura. Molte RSA hanno bisogno dei familiari per imboccare gli anziani. Disposizioni del Pio Albergo Trivulzio: possono riprendere le celebrazioni religiose presso la chiesa interna con la distanza di un metro. Nella RSA del comune di Milano Virgilio Ferrari non vengono chiusi mensa, bar e sale comuni, fatto che avviene quasi ovunque. Dall'alto non arrivano indicazioni contrarie, risultato migliaia di parenti che entrano ed escono ogni giorno, basta un contagiato e parte l'epidemia. E poi torna su altri aspetti di questa vicenda: il no alle protezioni, gli ambulatori aperti, l'alta autostrada d'ingresso del virus nelle RSA sono stati infatti gli ambulatori e i centri diurni. E poi la questione dello stop ai tamponi. Nelle prime settimane i tamponi sugli ospiti si fanno anche nelle RSA, ma quando l'epidemia esplode e la gestione dei tamponi inizia ad intasarsi, nelle RSA vengono sospesi, come scritto in un documento regionale del 10 marzo, che prevede gli esami solo quando un anziano va in ospedale. Le RSA chiedono di rifare i tamponi il 24 marzo, il via libera arriva soltanto con la delibera regionale del 30 marzo. I dati acquisiti dal Corriere rivelano però un altro aspetto chiave sulle RSA di Milano e Lodi. Nel solo mese di marzo, quindi fino al 10, vengono fatti 2.490 tamponi e 1.338 sono positivi. Se ne scopriranno poi altri 4.276 in aprile. Il dato dimostra che il Covid nella RSA ha già sfondato in quei primi 20 giorni, quelli appunto delle visite aperte e delle poche mascherine. Questo è il punto dunque sul tema che oggi fa il Corriere della Sera. Andiamo a prendere un altro aspetto invece sulla stampa, che è quello che riguarda i test sierologici. Dunque, mentre si sta cercando faticosamente una cabina di regia, una regia complessiva per quanto riguarda le riaperture, anche in questo caso i test sierologici, scrive la stampa, iniziano senza una regia. Insomma, mi sa che alla fine per trovare una regia dovranno chiamare Salvatores, che farà una task force con Abatantuono, Gigio Alberti e tutta quanta la truppa, tanto se deve essere commedia, che commedia sia. Scrive Fabio Poletti a proposito dei test sierologici che la regia non ce l'hanno: la Lombardia parte oggi, il Ministero il 29. Ci sono comuni che i test sierologici li hanno già fatti, il Ministero della Salute che ne farà uno suo il 29 aprile e la Lombardia che parte oggi in 14 centri, ma non a Milano, con gran dispetto del sindaco Sala, che pensa di farli per i fatti suoi a partire dai tranvieri. Il pacchetto dei primi test sierologici in Lombardia finiranno di consegnarlo stamattina. 4 le province chiamate a dare il via allo screening di massa voluto dalla regione, anche se è impensabile, almeno per ora, ipotizzare un patentino di immunità o un'immunità di gregge. Si parte con Lodi, nella cui provincia è esploso il caso del paziente 1 a Codogno la sera del 20 febbraio, e insieme ai due comuni dell'Lodigiano i primi test saranno effettuati in provincia di Bergamo, ad Alzano, Nembro e Albino, ma per ora non ancora in città. Poi Brescia e provincia di Manerbio, Desenzano e Chiari, nel Cremonese, oltre che nel capoluogo, anche a Casalmaggiore e Soresina. Venerdì si aggiungeranno Montichiari nel Bresciano e Creme in provincia di Cremona. Le direttive di questo screening, il primo su larga scala, anche se alcuni comuni lombardi si sono già mossi in ordine sparso, le ha dettate Gallera. Faremo i test a categorie ben definite, ha detto, prima ai cittadini ancora in quarantena fiduciaria, poi ai soggetti sintomatici segnalati dai medici di base e ai contatti di casi asintomatici e con sintomi lievi. È invece possibile che lo screening sui pazienti, scrive Poletti, avvenga in un secondo tempo rispetto al personale medico e sanitario, anche per un problema di tipo organizzativo. Si tratta di stilare le liste dei pazienti, fissare gli appuntamenti, convocare nelle strutture e nei laboratori dove verranno effettuati prelievi, eccetera, eccetera. Da Regione Lombardia promettono di processarne fino a 20.000 al giorno. Dagli ospedali, almeno per i primi giorni, si prevede un avvio un po' più lento. Dagli ospedali civili di Brescia assicurano che i primi ad essere sottoposti allo screening saranno medici e infermieri. Anche dall'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo spiegano che i primi test inizieranno inizialmente sul personale medico. Il numero più alto dei positivi rimane a Milano. Attenzione, perché ieri il dato forse più significativo, quello che saltava maggiormente all'occhio nei numeri comunicati come sempre dalla Protezione Civile, è che la provincia di Milano ieri da sola assommava praticamente il 15% dei positivi del paese. Tornando a noi, appunto, il numero più alto dei positivi rimane a Milano, dove sono 17.000 secondo la roadmap di Regione Lombardia. Nel capoluogo i test si faranno mercoledì 29 aprile. Se non bastasse, ci sono comuni che i test li hanno già fatti, come Coquio Trevisago in provincia di Varese o a Robbio vicino a Pavia, per non parlare dei test organizzati da Fratelli d'Italia a Ghedi vicino a Brescia, che ne promette 900 nel weekend, aperti a tutti quelli che sono disposti a pagare 45 euro. Questa dunque la partenza in Lombardia dei test sierologici in mancanza di una regia, scrive La Stampa. Intanto siamo arrivati, mamma mia, 8:26. Io avevo fatto già una serie di lanci e una serie di promesse che a questo punto mi devo rimangiare, perché in 3 minuti proprio non ce la faccio a rispettarle. Allora, visto che vi avevo più o meno annunciato che sta tornando un po' sovrano il complottismo, in un momento in cui comincia ad incrinarsi invece quella sorprendente fiducia degli italiani nella scienza che era risorta o sembrava essere risorta all'inizio del Covid, di tutto questo e della nuova narrazione che sta accompagnando il momento vi racconterò domani mattina. Che bello, così mi sono già portato avanti col lavoro, e l'importante è faticare meno, anzi no, l'importante è non cantare Bella Ciao e lavorare di più, come ha detto Salvini. Quindi io vi do l'appuntamento a domani mattina, come sempre alle 8, qui al Demone del Tardi, e visto che abbiamo un paio di minuti prima di salutarci, ci salutiamo così, visto che siamo sempre lì a guardare e ad attendere l'arrivo di una nuova frontiera. Donald Fagen, New Frontier. Nel frattempo grazie a tutti per esserci stati, ci sentiamo domani, la linea tra poco va al GR. Ciao. We're gonna have a week.
I hear you.